Anzi,
la vita,
ti ho paragonato a Morelli in versione molto più affascinante.
Ah, ecco, grazie. Stavo studiando la precisazione. Grazie.
È
ciao.
La vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Tac!
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Carichi con o senza caffè, Paolo, attivissimo. Buongiorno.
Ecco a cosa serve questo pulsante che trovo sulla scrivania. Sono mesi che lo guardo e dico: Ah,
tu...
A volte è rosso, a volte è verde.
Pazzesco, la vita.
Non so, è strano.
Ma niente panico.
Buongiorno.
Buongiorno, oggi. Paolo. Prima che ci racconti che cosa hai fatto in questo weekend intenso,
sì,
epilogo di un lungo lavoro che ti vede pubblicante un nuovo libro dedicato chiaramente alla Luna, più
sì,
o meno, sì.
Sì.
Volevo dirti, appunto, per parola di Raffaele Morelli, psicologo, esperto, quello che scrive anche su Rizza, eccetera,
sì,
la prima regola della felicità.
Okay.
Perché ci chiamiamo niente panico, è necessaria. Sei
giusto,
pronto? La felicità di ciascuno di noi dipende da una legge semplice, tanto semplice quanto imprescindibile. Se sei una rosa, non puoi fare il tulipano.
Mm-hmm.
Ti piace la metà. Molti stabiliscono invece a priori la vita che vogliono, come se sapessero qual è la più giusta tra tutte quelle possibili, infischiandosene di quella che la natura ha preparato per loro, l'unica in grado di renderli felice, poiché il più delle volte la vita che si sono messi in testa non si realizza, soffrono, e a questa sofferenza rispondono generalmente in due modi: rinunciano o lottano come dei Don Chisciotte,
sì,
in modo invano, no? I primi identificano un problema e perciò lo rendono irrisolvibile. Fallito il loro progetto, ogni cosa perde importanza. E così ripetono in modo abitudinario la vita, si rinchiudono, non lasciano spazio alla novità. Il grande errore del rinunciatario è di guardare dalla parte sbagliata. La vita infatti non rinuncia. A tua insaputa esiste qualcosa che governa il tuo percorso e scorre senza interruzioni. Si chiama tempo. I lottatori invece scambiano la forza di volontà con l'ostinazione, combattono contro lo svolgersi spontaneo delle cose. La vita li porta in una direzione, no, loro si intestardiscono nel voler andare in un'altra direzione, sprecando forze nel tentativo inutile e dannoso di tenersi dentro determinati binari. Ma e questo remare controcorrente li sfinisce, li spegne. Ecco allora che la vita si ribella, portandoli di peso in luoghi inaspettati. Solo una cosa può renderti davvero felice, caro Paolo: la realizzazione del tuo essere che tu non conosci. È l'anima a guidarti in questo percorso, e per favorirla devi liberarti dai progetti. Certe persone sanno fare cose meravigliose, ma le snobbano a favore del progetto che hanno in testa. Nietzsche era convinto, per esempio, di essere un gran musicista e metteva in secondo piano la filosofia. Esiste un uomo, e concludo, un modo d'essere innato, uno acquisito. Se ti adegui, blocchi il cervello, ma se ti sintonizzi sul tuo lato interno, allora asseconderai la tua realizzazione.
Wow! Aspetta, cos'è Nietzsche? Non gli
voleva fare
filosofia.
Musicista.
Voleva fare c'è che occasione sprecata.
Poi Nietzsche, sai che si era innamorato di una donna, sofferto come un cane, alla fine è andata male anche lì. E lui però ha scritto dell'Übermensch. Bisogna rivedere un paio di cose.
Ha avuto delle conseguenze pesantine quella della storia d'amore. Ma io che fiore sarei allora?
Ma tu sei una rosa splendida, sbocciata.
Una rosa
splendida. Sì, potresti anche non vorrei dire. Sai che il narciso è connotato in negativo solo nella nostra cultura occidentale?
Sì. No, non lo
ti voglio, non ti voglio dare nel del narciso
è una domanda esistenziale.
Ci pensiamo,
sì,
ci pensiamo. Un tarassaco, un fiore di un cactus, sei unico.
Un fiore di un cactus.
Sì, quando sboccia sei proprio la gioia di chi ha il cactus a casa sua. Facciamo una cosa, poi penso a che fiore sei, così ci prendiamo un disco e poi diciamo di cosa parliamo oggi. Dai, bentornato.
Grazie.
Making lazy sounds. It's a bright June afternoon.
Ho temporeggiato un po', adesso tutti vogliono sapere che fiore devo associarti, ci pensiamo entro fine puntata, te lo dico.
È difficile la cosa.
Adesso mi hai messo sotto pressione, ma soprattutto mi hai messo sotto pressione quando mi hai raccontato di aver guardato... Cosa?
The Kardashians.
No, non ci credo, Paolo, stai bene.
Ho visto una puntata di The Kardashians.
Che cosa
dall'inizio
ti succede?
Alla fine, e me la sono pure trascritta. Non perché il livello dei testi sia così alto e sublime come quello che hai appena letto, ma perché c'è di mezzo la luna. Ebbene sì, qualcuno se ne sarà accorto. Kim Kardashian, in una puntata della sua serie che si intitola appunto The Kardashians, questa specie di reality documentario, non si capisce bene che cosa sia, sembra un po' più che altro uno spottone per marche di trucco, vestiario, almeno io la vedo così, e ha detto che lei non crede agli allunaggi.
Ecco.
E se lo dice Kim Kardashian, sai, sono comunque 355 milioni di follower su Instagram, quindi insomma la sua parola, pur non essendo, come dire, un'astrofisica o un'esperta di ingegneria aerospaziale,
impatta,
ecco, grazie, questa è la parola giusta. E quindi sono andato a vedere che cosa aveva detto.
Ma che cosa ha detto?
Dunque, allora, lei dice che uno dei primi due uomini che ha camminato sulla luna, Buzz Aldrin, va in giro a dire che non è accaduto.
Ah, lei lo dice?
Sì, lei dice, no, ci sono i video su TikTok, perché ovviamente ci si informa dove oggi.
Nelle enciclopedie.
Oggi, quando vuoi un argomento complicato, pregno di significati, vai su TikTok, 6 secondi e la cosa è risolta. Lei si informa così e il risultato è che lei ha visto uno spezzone in cui qualcuno gli chiede, ma c'è stato un momento di massima paura? E lui dice, no, non c'è stato, non è accaduto. E lei ha detto, ecco, vedi, sta dicendo che non è accaduta la missione. Cioè, tutto qui. Per settimane, da quando ci siamo visti l'ultima volta, c'è stata un'onda di... ne ha parlato Variety, la BBC, tutti hanno discusso di quello che ha detto Kim Kardashian, e lei è stata anche sgridata un po' dal suo produttore, che ha detto, ma veramente non credi a questa cosa? Le fa, no, non lo so, come penseranno tutti matti. Matta, però io non ci credo veramente. Perché la bandiera sventola? Perché non si vedono le stelle? Proprio il repertorio che neanche i complottisti della Luna... dicono che è vero, cioè hanno detto no, queste no, dai, sono troppe. Per chi non avesse perso qualche puntata, la bandiera sventola perché ha una stina orizzontale, perché la NASA non sono stupida, hanno pensato, se noi portare bandiera in mondo senza aria, bandiera non sventolare, quindi noi mettere la stina che la tiene tipo tendina. E invece le stelle non si vedono perché la superficie della Luna è illuminata a giorno, le macchine fotografiche, le telecamere sono regolate per luce diurna, se fai una foto in luce diurna con le stelle non vedi niente, sono troppo fioche. E lei, insomma, era così. La cosa più bella che ha detto, sì, perché ho visto tutta la puntata, appunto, con i neuroni che facevano la fila per uscire, avevo quella strana cervello. Sensazione, io me ne vado, no, io non servo più, basta, la mia vita non ha più un senso. E ha detto che al museo, sì, le scarpe della tuta di Neil Armstrong, il primo uomo a camminare sulla Luna, non hanno la forma delle foto, delle impronte.
Ok.
Ah, li abbiamo beccati, hanno sbagliato. Cioè, come se tu andassi in giro con una scarpa a tacco 12 e poi fai vedere le foto delle impronte e sono ballerine.
Eh no, certo, non va bene.
Non va bene, no. Delle Crocs.
Mai nella mia vita, Paolo.
Ho toccato un tasto delicatissimo, dolentissimo. Ecco, lei dice, questa è la prova provata del fatto che è tutta una messa in scena. C'è un piccolo dettaglio, basta documentarsi sulla tecnologia delle tute spaziali dell'epoca, come ho fatto incessantemente in queste settimane, per scoprire che la Luna è molto fredda ed è molto calda, quindi devi mettere delle soprascarpe isolanti, ecco, che hanno quella forma dell'impronta. Fine del mistero.
Ma non sono esposte a Cape Canaveral?
Sì, quelle. Sono esposte, ma separatamente.
Non ha associato.
Non sono attaccate. Come dici tu, metti il vestito, hai gli stivali, quelli belli, e poi ci attacchi sotto, non so, il sacchettino contro l'acqua alta a Venezia, no?
È vero che ci sono anche quelle versioni lì, eh? Ecco. Sacchettino contro l'acqua alta.
Io
Venezia.
Ne ho una collezione. Vuoi vedere la mia collezione di sacchettini?
Ti credo sulla parola, Paolo.
Sì, sì, c'è una con dentro il pesciolino anche.
Sì. Sei portato da Venezia.
Sì, portato a Venezia, sì.
Io sono preoccupata per quest'uomo, ma ci torniamo tra un attimo.
Senz'altro.
Il capo non mi ha visto affatto, stanco io ci credo. Cazzo, se sei bianco sembri fatto, togliti sto viso sfatto. Circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la storia del dolore, la tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco al mondo. Fingo e spingo e tutti mi convincono che se fingo ancora un giorno sembrerà normale rimanere muto. Se non hai speranza perché chiedi aiuto, stanotte non lo so, no. Fingo e fingo, stanotte non distingo, e spingo e spingo quell'ago nelle vene. Paura, ipocrisia, chi è l'assassino? Entrambe, quindi non può spingerci a spargere altro sangue. Il posto in cui la vita mi lasciò non merita menzione. Non sei morto e non sei Dio, non dimenticarlo. Qui sei nato con una missione per la gente che ti aspetta in fila ore e ore ed ore. C'è chi si fida di te, che tu li possa curare, come tu ti fidasti di loro, quindi fai quel che ti pare, scegli tu il momento, basta cazzate e mettiti a cantare. E spingo, stanotte non lo so, no. Fingo e spingo e tutti mi convincono che se fingo ancora un giorno sembrerà normale rimanere muto. Se non hai speranza perché chiedi aiuto, stanotte non lo so, no. Fingo e fingo, stanotte non distingo, e spingo, quell'ago nelle vene. Paura, ipocrisia, e l'assassino entrambe, quindi non costringerci a spargere altro sangue. Ora è il turno dei grandi, che hanno un grande segreto, senza scomodarti, abbandonati ai fatti, concediti all'evento, all'innamoramento.
E tutti mi convincono che se fingo ancora, un giorno sembrerà normale rimanere muto. Se non hai speranza, fermi, chiedi aiuto. Stanotte non lo so, no, no, no. E fingo, stanotte non distingo. Spingo, spingo, spingo.
C'è questo, questo pezzo di Tiziano Ferro, Fingo e Spingo. No, ma è tosto, è un sottotesto molto interessante, è anche un bel pezzo provocatorio. Mi permette di agganciarmi alla tua notizia di poco fa, sì. Quindi Kardashian che prende posizione sull'allunaggio, uh-huh, e sulle varie tematiche, rilanciando i temi dei complottisti e oltre, sì, e oltre. Per citarti il proverbio del giorno che ho trovato, uh-huh, che dice: meglio un asino vivo che un dottore morto. Poi ci ho pensato un attimo. Questo era il proverbio cinese di oggi.
Sì.
Meglio un asino vivo, sarà, sì, in senso connotativo, no?
O alimentare.
Se sei un animalista, anche alimentare. Meglio un asino vivo che un dottore morto.
Mm.
Ok, ve la lasciamo lì così. Tu gira pagina e portami dove vuoi, Paolo. Dimmi questo libro quando esce. Io sono curiosa. Dimmi il titolo un'altra volta.
Si chiama Il ritorno sulla luna.
Oh,
io non nel senso che io ci ritorno.
No.
Qualcuno mi ci stava mandando, magari in questo momento, qualche complottista. Ma no, è un ritorno, nel senso che a febbraio o al massimo ad aprile dovrebbe partire Artemis 2, che è una missione con 4 persone a bordo, compresa la prima donna, che volerà intorno alla luna. Quindi tutti quelli che hanno detto ma le fasce di Van Allen non si può uscire, le radiazioni eccetera, adesso mettiamo alla prova la cosa, anche perché la missione sarà tracciabile, seguibile in tutti i modi, prendi un telescopio, vedi il veicolo che se ne va, lo puoi verificare, insomma.
Io ho capito perché tu guardavi, sì, la Kardashian, dici, mo esco con tutta questa fatica che ho fatto per scrivere,
arriva lei
mi smonta tutto.
Ma io vorrei fare una domanda fondamentale. Io,
prego,
so nel mio immenso sapere dello scibile kardashiano,
sì,
che Kim Kardashian è famosa per due cose. Una, lasciamola stare,
l'ultimo perché, string che ha pubblicato, hai visto?
No, quello no, io parlo delle origini, la sua origin story. Perché aveva fatto un filmino, chiamiamolo così, un video di famiglia. L'altra cosa è che è diventata famosa per una foto che ha spaccato internet, cioè ha preso un bicchiere, lo ha appoggiato sul derrière.
Ah bon?
Ed voilà, è rimasto in equilibrio. Ora io chiedo, ma siamo sicuri che l'ha appoggiato veramente? O c'è una messa in scena? C'erano dei fili che tenevano...
Ti sento arrabbiato con la Kardashian.
Perché l'acqua nel bicchiere non si muove? È finta? Ci stanno nascondendo qualcosa? Perché io ho provato poi a fare la stessa cosa. Bicchiere sul derrière. Non ci sta.
Vorremmo vedere il video, Paolo.
Grazie, no.
Poi voglio... Torniamo tra un attimo. You keep saying you've got something for me. Call love, but confess. You've been messing where you shouldn't have been messing. You Mentre io sono ancora ferma sull'equilibrio del bicchiere, sul posterior della Kardashian, ci sono persone che si sono soffermate su temi più importanti. Laura che dice io non ci credo, altri che sono reticenti. La storia dell'allunaggio comunque è un tema che fa sempre parlare, che fa, è vero che non ci siamo stati, non eravamo lì, insomma non, magari non l'abbiamo vissuto il 69, e quindi uno dice ma, e Christian ti manda questo messaggio salutando tutti. Prego Christian, vai.
Se posso?
Prego.
Sì. Paolo, buongiorno.
Buongiorno.
Ascolta, ok, tutti non è che la pensano come la Kardashian, anzi. Però io sono quella persona che nel dubbio, e il mio dubbio è questo. Perché dal 69 non ne hanno fatto più allunaggi?
Ah, no,
se l'hanno fatto veramente? Questa è la domanda.
Ah, allora, domanda
giustissima. È una cosa vera. Tu la... magari vanno a fare anche esplorazioni, no? Possono trovare altre cose. Invece è stato fatto quella volta e basta. Perché?
Perché era un po' pericolosa magari di farlo.
No,
perché...
no, allora, basta andare su Wikipedia per scoprire che in realtà ci sono andati 6 volte. Cioè, non è solo Apollo 11 quella che si ricordano tutti, Buzz Aldrin, Neil Armstrong, eccetera, ma altre.
Vedi che il terzo è eccetera, ma questa cosa mi fa soffrire, il terzo eccetera.
Eccetera, sì, beh, perché erano, 2 sono scese, l'altro è rimasto a bordo, con le 4 frecce fuori, quindi. E quindi sono 6 allunaggi, uno dopo l'altro, fino al 1972. Quindi non è una volta sola, è una, c'è una delle regole, se devi fare una messa in scena, se devi dire una bugia, la dici una volta sola, sperando che ti vada bene, non è che la ridici 6 volte sperando che ti vada bene anche tutte le volte successive. Quindi
poi ci hanno riprovato, Apollo 13 per esempio non è andata a buon fine.
Sì, infatti una delle missioni doveva esserci appunto una serie, c'è stata una serie di missioni, alcune sono andate bene, una è andata maluccio, sono tornati tutti a casa interi, però la storia è ben documentata, non è una missione sola, non è l'allunaggio che si ricordano tutti, ma dovremmo dirlo al plurale, gli allunaggi, 6 volte 12 persone hanno camminato sulla Luna.
Paolo, mi permetto, non era anche un po' un fatto politico queste due superpotenze che si contendevano dei primi?
Soprattutto un fatto politico. All'epoca c'era da dimostrare che il sistema americano era superiore a quello sovietico, perché i paesi si stavano allineando, io sto con lui, l'altro io sto con quell'altro, e quindi gli Stati Uniti investirono delle cifre enormi per far vedere che la loro tecnologia, il loro modo di fare le cose e la loro società era superiore. I sovietici cercarono di fare la stessa cosa, andò male. Andò male fra l'altro per poco. E qui c'è una cosa che forse molti non conoscono. Anche i russi provarono ad andare sulla Luna, fecero un razzo, si chiamava N1, di cui abbiamo i resti sparsi nelle steppe del Kazakistan, perché è esploso in volo 4 volte. Per fortuna senza equipaggio a bordo. Hanno visto 4 tentativi falliti, hanno detto facciamo finta di non averci mai provato. Ma quando gli americani sono arrivati sulla Luna, i russi non hanno detto niente, tutto finto, tutto messo in scena, fatta a Hollywood. Hanno detto congratulazioni. E se l'hanno detto i sovietici, sai?
Ti già
viene
questo.
Il dubbio.
Esatto.
Ah, forse è vera.
Ecco, già solo per questa frase. Paolo, continuiamo a switchare. Vorrei farti parlare di un aspetto che tu segui da anni, l'appuntamento con il CICAP Fest, in questo caso 2025, venerdì 14, domenica 16 ci sarà, come sempre a Padova, questo appuntamento importante per quelli che insomma dubitano sui... tutte le tematiche di
misteriose in generale.
Ecco, ci torniamo tra un attimo, ci dai tutte le dritte, perché se vogliamo possiamo andarci anche a Padova, non è così lontano. Ci torniamo tra un disco. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. Nothing's gonna stop me now.
California, here we come, right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war, gotta get us to the show. California, here we come, right back where we started from. California. California.
C'era una specie di taglia, cioè se riesci a dimostrare che quello che affermi è così, non c'è niente che a livello scientifico lo smentisca, noi ti diamo questa cifra incredibile che avevano raccolto negli anni quelli del CICAP, per riconoscere, dice, ok, tu sei un guaritore, tu hai
un potere paranormale, qualsiasi, corretto. Dimostrato, verificato oggettivamente, c'era un premio di $1,000,000, poi è salito mi sembra anche a 10, non era tanto del CICAP, ma offerto in particolare da un illusionista, James Randi, scomparso, che aveva visto tante persone ingannate da prestigiatori che fingevano di essere guaritori e spillavano soldi alle persone disperate. E quindi aveva pensato, facciamo una sfida, se qualcuno ha veramente questi poteri, con niente si può portare a casa $1,000,000.
Sai che io gli avevo chiesto di fare una magia alla radio a James Randi, quando l'avevo conosciuto, ma è tanti anni che è morto, e lui dice, come faccio a farti una magia per la radio? E faccio, non lo so, fa, guarda l'ora, e io mi ricordo, avevo il microfono in mano, ho guardato l'ora, mm-hmm. del mio braccio sinistro, e mi dice, che ore sono? Allora, leggo l'ora, lo guardo per dire l'ora, e lui mi dice no, e faccio come no, riguardo e non era più quell'ora, e lui in quel micro tempo è riuscito ad allungarmi una mano, non me ne sono accorta, a modificarmi, e poi te la spiegava e dice cioè, sono riuscita a fartela sotto il naso, vuoi vedere che non si può creare delle, la gente si fa suggestionare tantissime volte, e poi al punto che quando invece ci sono dei fatti scientifici si è reticenti, non sai più quando fidarti e quando no.
Infatti, e non è che si voglia togliere il misticismo, la spiritualità, per carità. Anzi, bisogna togliere di mezzo i ciarlatani, in modo che ci si possa godere la spiritualità vera. Quello è uno degli obiettivi del CICAP e di tutti gli scettici in generale. Non siamo contro tutto.
No.
E mi ricordo che a proposito di fenomeni, di guarigioni, eccetera, mi sono divertito per qualche tempo a fare il guaritore dimostrativo, ovviamente, nelle scuole. Andavo in giro a far vedere come lavoravano i guaritori
filippini, però, perché ci sono tante tecniche.
C'era la moda del guaritore filippino. Allora, per chi si fosse perso questa pagina dell'umanità, il guaritore filippino era quella persona che, senza alcuna preparazione medica, ti portava nel suo laboratorio, chiamiamolo così. Non c'erano ferri, non c'era disinfezione, non c'era nulla. Tu arrivavi malato, lui apparentemente ti infilava la mano nel ginocchio, nel ventre, dove dicevi di avere male, tirava fuori dei pezzi, mm-hmm. che buttava via e poi ti diceva sei guarito, tirava via la mano e non c'era neanche la cicatrice, e molta gente stupita da questa cosa era convinta di essere stata guarita. Peter Sellers, per chi se lo ricorda, la Pantera Rosa originale, fu incantato da uno di questi guaritori e purtroppo questo gli costò la vita, perché era malato gravemente e non si curò, pensando di essere stato la sua malattia gli era stata rimossa direttamente da un guaritore. Non è andata così. E la tecnica in realtà è estremamente semplice, non ne racconto tutti i dettagli, un po' perché sono riprovevoli da raccontare per radio la mattina e un po' perché giusto i prestigiatori non raccontano tutti i dettagli delle loro tecniche, però si tratta semplicemente di destrezza manuale, non viene aperto o chiuso niente, non ci sono ferri, non ci sono tagli eccetera, è solo capacità di muovere le mani e il resto è suggestione. E ci sono riuscito persino io, che sono maldestro di natura. E a scuola le persone stavano male perché mi vedevano apparentemente trapassare qualcuno con la mano. E questo secondo me dà un po' la cifra di come siamo sensibili. Quando qualcuno ci suggerisce un'idea, se vogliamo crederci, è facile che non ci accorgiamo quando qualcuno invece ci vuole manipolare letteralmente in questo caso.
Quindi seguirai questo festival il prossimo weekend e poi magari riuscirà a farcene un resoconto.
Sarebbe molto bello, ci sono molti ospiti interessantissimi di tutti i generi, perché non è soltanto paranormale, ma tutte le cose che hanno un po' di mistero, che possono essere interessanti, che possono essere anche, come dire, un ponte verso la passione della scienza, allora vengono raccontate al CICAP Fest.
Bellissimo. Una volta era presieduto da personalità del mondo scientifico, c'era Piero Angela su tutti, un uomo legato alla divulgazione scientifica, adesso non c'è più, insomma grandi nomi che hanno ruotato e ruotano ancora e oggi attorno.
Ancora, esatto. Infatti.
Certo, saremo curiosi di saperne di più. C'è un racconto ancora legato a cose paranormali tra poco?
Sì.
Vado dritto per la mia strada tra bulli e cazzotti. Sono un moccioso tra le merde, infatti sembro Arale. Ho una fusione di Mafalda col puffo quattro occhi. Verso l'edicola, portale, spazio temporale. Amo il fumetto ma nessuno me lo ha mai spiegato. Passo il mio tempo isolato, tornando dall'isolato. Leggo Yak e Bonvi, poi provo a fare le mie strisce. Piego in quattro i fogli, sfoggio un sorriso raro. Cosa sarò da grande? Fumettista da Puglia. E tu non mi cercare, sono Tristan da Cunia. Ho una missione assegnata fin dalla culla. Lascia che intinga la punta, lascia che sopravviva la giungla. Lascia che sia lo strano negli occhi di quasi tutti. Solo perché leggo un albo tra blocchi di frangifrutti. Traboccano tanti dubbi, ma so che ogni vignetta salva da guai.
Last night, a comic book saved my life. La Magnus a gonna guy. La presa non molla mai, mai, mai. Last night, a comic book saved my life. La presa non molla mai, 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 mai. Last night.
Al fumetto scopro musica che ben presto si prenderà tutto lo spazio senza permesso. Rockers, Kraftwerk, gruppi che del resto sembrano usciti dalle tavole di Frank Hampson. Brani che attirano il mio interesse, se li canta Bowie vestito ed extraterrestre. Divento un rapper tra tipi alfa, sono Ziggy Stardust. Non sanno che senso abbia come i primi manga. Ho un carattere inadatto al mestiere che ho scelto. Preferisco l'assenza al clamore. Lascio pure che il volume mi strappi l'orecchio. Mi sento l'ultimo metabarone. Porto il fumetto in ogni disco, su ogni palco, in ogni viaggio da furgone, in ogni zaino graphic novel. Se mi atteggio a ragazzino puoi chiamarmi Shonen. Firmo copie dentro un padiglione.
Last night, a comic book saved my life. La Magnus a gonna guy. La presa non molla mai, mai, mai. Last night.
Di Exuvia, faccio l'audiometria, la mia speranza brucia come il carro di Elia. Il responso è che sto diventando sordo, sono a Roma per il Media Day, ma vorrei scappare via. Le mie interviste nei giorni più tristi, peccato, rispondo calmo a tutti i giornalisti. Teatro, non bastavano i dannati fischi, si fottano i dischi, non voglio dimenticare le voci che amo. Mi sveglio con pensieri macabri, affanno sudando, nel letto immagino una corda sul ramo più alto. E una condanna, la gente mi scatta mugshot, ma il fumetto lancia ciambelle di salvataggio, grazie alla copertina. copertina del disco pop-up e scorrinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri e lo specchio di Jack Kirby, lo spettro di Jack Kirby mi riguarirà. Last night.
Niente panico, a volte il panico però viene, soprattutto quando ti fai suggestionare. Raccontaci una storia, ti prego, Paolo.
Oh. Allora, schiaccio un bottone e le cose funzionano. Allora, siamo nel 1375.
Devo cambiare sottofondo.
Ho un debito con un collega del CICAP, Marco Morcuti, che ha raccontato benissimo questa storia. Io quindi adesso la massacrerò un po' per motivi di tempo radiofonico. 1375, siamo al castello di Montebello, non molto lontano da Rimini. C'è un signore di quei luoghi che si chiamava Uguccione Malatesta e dava protezione nel suo maniero alla figlia Gwendalina, che aveva una particolarità: era nata albina. E a quei tempi nascere con questa non colorazione della pelle era visto molto spesso come un sintomo di affiliazioni demoniache e altre cose poco piacevoli. Quindi il papà la teneva nascosta e hanno cercato anche di tingerle i capelli, solo che le veniva questo colore azzurro della colorazione, della tinta dei capelli. E evidentemente non si informava da Kim Kardashian su quali sono le tinte ideali per gli albini, ma lasciamo perdere. E diventava quindi azzurra, si tingeva la pelle di azzurro, quindi tutti la chiamavano azzurrina. Quindi questa è la premessa.
Perfetto.
C'è Uguccione, c'è Malatesta. Purtroppo, nella notte del 21 giugno 1375, proprio nella magica notte del solstizio d'estate, Azzurrina fu vittima di una tragedia. Finì nella ghiacciaia, cadde nella ghiacciaia, si lamentò per ore, non la trovarono e poi sparì per sempre. Da allora il suo fantasma, dice la leggenda, si fa sentire in quella notte con delle grida, dei suoni inquietanti.
Dici dov'è il castello di Montebello?
Il castello di Montebello, non lontano da Rimini.
Ok, cercatelo, perché
ma basta cercare su Google Azzurrina, c'è tutta una... Perché ovviamente poi questa storia è diventata famosa, è diventata leggenda, è diventata un'attrazione turistica. Beh. Il CICAP ha fatto una cosa molto carina, perché con il consenso dei proprietari, che sono stati gentilissimi, disponibilissimi, è andato in quella notte e ha piazzato dei microfoni sensibilissimi per vedere che cosa si sentisse. Niente.
Dai, tipo Conjuring, no?
Questi... Alla fine, sì. Alla fine si sono sentiti dei rumori di un motorino che passava e di pavoni nelle vicinanze, che possono essere scambiati per lamenti di un bambino se si è abbastanza suggestionabili. Ma niente di tutto questo. Quindi probabilmente la leggenda è stata costruita quando, non nel 1300...
Ma dopo,
perché non c'è traccia, non c'è nessun Uguccione Malatesta nei registri dell'epoca, quindi qualcuno si era inventata questa storia.
Ma siamo sicuri?
Siamo sicuri, sì. Che poi, fra l'altro, io volevo dire una cosa, ma quei programmi televisivi dedicati ai fantasmi, che non so, c'è Fantasmi Nuove Rivelazioni, i nuovi fantasmi, come se quelli vecchi... Sono dei programmi dove fondamentalmente non succede niente, sei lì che vedi qualcuno che si aggira per una stanza buia e dice... Hai sentito? Ah no, non è successo niente, era il gatto che miagolava.
E uno si lascia le penne.
Hai sentito quell'altro rumore? Era la porta che cigolava. Ora provate a immaginare la stessa cosa applicata ai documentari sugli animali. E ora ci avviciniamo al leone della savana. Oh, è andato via. No, non era un leone, era un gatto. Cioè, non li guarderebbe nessuno, no? Perché
oggi è polemico, è polemico.
Io no, sono domande, io mi chiedo, voglio sapere.
Ma perché non è la stessa cosa, Paolo? Perché il leone lo vedi,
sì.
Il fantasma non lo vedi, lo puoi percepire, forse.
Già interi programmi, intere puntate, un'ora di trasmissione dove non succede niente, il fantasma non lo vedi.
Sai cosa facciamo?
Non
io,
lo senti
neanche. Io ti punirò, ti punirò e faremo una puntata con tutte le leggende di fantasmi che ci vengono in mente,
tutte.
Da Las Vegas al Canton Svitto, perché ci sono le storie legate ai castelli.
Las Vegas allo Svitto mi piace, sì.
E tu dovrai aiutarmi a ricordare queste storie di fantasmi.
Dai.
Per punizione,
sì,
per
sì.
pena del contrappasso, per dirla in modo dantesco.
Sì. Facciamo un girone in queste cose, sì.
E si chiama Substitution questo pezzo. È bella questa.
Dice così la canzone, così.
Così, tra illusion e substitution. Paolo,
sì.
Noi abbiamo ancora un quarto d'oretta, ma stavi dicendomi una cosa a microfoni spenti?
Sì, a proposito di questa azzurrina e della leggenda che è stata chiaramente costruita a questo punto. Ripeto, l'indagine è frutto del lavoro di Marco Morocutti, di un gruppo di esperti del CICAP, che ha raccolto poi in un video che trovate anche su YouTube quello che adesso io malamente sto riassumendo. Ma è interessante la conclusione, la riflessione finale, che non è molto scientifica, ma è molto umana. E in sostanza, quello che è certo è che la leggenda è stata inventata in tempi relativamente moderni. E quindi il nobile castello di Montebello è sopravvissuto nei secoli anche senza bisogno di un fantasma. E invece ci sono alcuni che senza un fantasma trovano forse la vita meno interessante e così finiscono per inventarsene uno.
E ci torneremo, Paolo, con
sì.
queste storie, con questi racconti, anche legati ai castelli svizzeri. Ci volevo
Dai.
Fare una serie televisiva in attesa che me la autorizzino.
Mm-hmm.
La raccontiamo via radio,
sì.
perché ci sono tante storie di fantasmi.
Poi via radio funziona bene perché crei l'atmosfera.
Sì, sì, sì. Poi, però non me la devi smontare
no.
subito.
Boh. Dopo.
Dopo me la smonterai.
L'ultimo quarto d'ora.
Stavamo discutendo perché tra i fatti del giorno, ci piace sempre ricordare mm-hmm. qualcosa, abbiamo trovato una data, 1898. Colui che la uccise venne condannato all'ergastolo. E tu dici, lui chi era? Intanto diciamo lui chi era, fammela raccontare, sì, al contrario. Lui era un anarchico italiano, tale Luigi Lucchini. Io ho sempre il buio, il neurone morto. Ti significa questo nome?
Assolutamente
Luigi
no.
Lucchini, 1898. Perché? E chi uccise soprattutto? Uccise Elisabetta d'Austria. E uno dice, Elisabetta d'Austria non mi viene la principessa Sissi.
Ecco.
Nota al mondo come Sissi. Figura molto amata e la sua morte era anche lì avvolta da mistero. Io addirittura per memoria così pensavo che si fosse tolta la vita. Se invece smanetti cerchi September Genf, quindi morta a Ginevra. Sissi, che è una storia tra favola, dolore e ribellione. Raccontiamo due secondi chi era questo personaggio, giusto per ricontestualizzarlo. Nasce nel 1837 in Baviera, Elisabetta, in una famiglia nobile, anticonformista, ragazza libera, che ama la natura, i cavalli, la poesia. A 16 anni, per un gioco del destino, facendo la breva, sposa l'imperatore Francesco Giuseppe d'Austria.
La faccia del gioco del destino, ho capitato!
Poi la storia la vedete nel meraviglioso, sì, film che l'ha fatta passare alla storia, no? Vabbè, in realtà lui doveva fidanzarsi con la sorella maggiore Elena. Mm-hmm. Lui però si innamora di Sissi a prima vista,
oh,
il gioco del destino è fatto. Ecco, e così Sissi diventa principessa, imperatrice d'Austria, quasi per caso, catapultata da un'infanzia spensierata nel rigido protocollo di corte di Vienna. A corte però Sissi soffre. La suocera, che lì già dominava, arciduchessa Sofia, controllava tutto, l'etichetta, i figli, la vita privata. Sissi quindi si sente in prigione, reagisce con una forma di ribellione silenziosa, comincia a scrivere poesie, si rifugia nei suoi cavalli, nella natura, inizia a viaggiare, che era già bello che potevi viaggiare, e era ossessionata tra l'altro anche dalla sua forma fisica, dai suoi famosi capelli lunghissimi, dal suo bisogno di libertà che non riusciva a far placare. Ecco, quindi i doveri formali dell'impero non le piacevano. E così decide di allontanarsi sempre di più dal marito, da Vienna. E la vita è segnata da lutti, perde una figlia piccola, poi il figlio Rodolfo si tolse la vita a Meiring nel 1889, e quel dramma la spezza definitivamente. Sissi da allora veste solo di nero, vive viaggiando in modi quasi erranti alla ricerca di pace e di oblio, e arriva a Ginevra nel 1898. Aveva 60 anni, in quel giorno cercava un po' di aria pura, non so, stava camminando lungo il lago Lemano, e un colpo improvviso di lima nel cuore, inferto da questo anarchico Luigi Lucchini, pone fine alla sua vita. Fu portata all'hotel Beau Rivage, muore lì poco dopo, quasi senza che nessuno se ne accorga, e il suo corpo poi venne riportato a Vienna e sepolto nella cripta dei Cappuccini, accanto al marito Francesco Giuseppe, al figlio Rodolfo, ed è il luogo dove riposano tra l'altro tutti gli Asburgo, nel cuore della capitale austriaca. Ecco, quindi questo per dire che la storia di Sissi, che richiamiamo oggi perché ci fu l'arresto, mm-hmm, quindi venne condannato all'ergastolo come oggi nel 1889, questo 1898, chiedo scusa, il personaggio in questione, e ci ha fatto rispolverare questa storia che poi si può rivivere nel film Leggenda sulla principessa Sissi, che tu hai visto.
Ah, assolutamente. Sì.
Bellissimo film, magico. Vabbè, e mi aveva incuriosito perché sì, negli anni 50 Romy Schneider fa rivivere questo mito romantico, però questa donna che non aveva mai trovato pace, no? Un'immagine della principessa inquieta, infelice, che non riusciva a stare nelle convenzioni. A volte questo bisogno di fantasmi non è un bisogno di uscire dalle convenzioni, Paolo.
Ah, può darsi, ci sono tante ragioni per cui uno può voler evadere dalla propria vita anche senza essere principessa o sposata all'imperatore.
No, anche perché noi, ecco, quei benefici lì non li avevamo nemmeno, sì, no?
Metti semplicemente che tutte le mattine ti trovi imbottigliato nel traffico. Ecco, sarebbe carino se ci fossero dei fantasmi qua che passano. Quelli che hanno le automobili di una certa marca, che comincia per T, sono convinti che, fra l'altro, sul loro schermo ogni tanto vengono visti fantasmi.
Ah, sì?
Sì. Sì,
per T e poi continua con
la
A e poi.
Sì.
E poi davvero,
no, cioè, vai su YouTube e trovi la gente che dice no guarda, sullo schermo si vedono le sagome di persone che non
ma
ci sono, è un errore dell'intelligenza artificiale.
Ma no,
dai,
ma non è vero, non erano fantasmi, Paolo.
Non erano fantasmi, non ci posso fare niente, è così,
mi distruggi tutto. You be like heaven to touch. I wanna hold you
so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Oggi ti sento un po' polemico, ti posso chiamare la mia suocera Paola Attivissimo?
Sì, se vuoi, con tutto il rispetto per le suocere, non sono tutte così.
Ecco,
voglio fare polemica anche su questo.
Senti un po', prima di lasciarti andare, abbiamo ancora due o tre cosette da dire, importanti. Per esempio, che oggi ricorre l'anniversario della nascita di un gioco di società, un gioco da tavolo, brevettato nel 1981, io lo dico in modo così...
Come lo dicono tutti?
Sì, Trivial Pursuit.
Sì.
Ecco, un gioco difficilissimo.
Sì.
Che si dice in realtà, vale, l'accento dello Yorkshire.
In inglese si dovrebbe dire Trivial Pursuit.
Pursuit, mamma mia.
Però non lo dice nessuno.
Ma così fa intellettuale, dillo ancora una volta.
Salve, vorrei fare una partita di Trivial Pursuit.
Mamma mia, Paolo.
Vuole due zollette di zucchero nel suo tè?
Così sei una suocera che ci piace di più. Così. Sì. Sì, 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 sì. Tra l'altro oggi venne scavato nel 1989 un buco nel muro che divideva Berlino, quindi altro evento storico. E per finire nel 2020, anno fatidico e famigerato per l'umanità intero, il dizionario inglese Collins elegge lockdown, parola dell'anno, termine usato per definire chiaramente le misure di contenimento alla diffusione del virus Covid-19. E fu un termine simbolico perché vedeva uniti in questa lotta tutte milioni di persone nel mondo. Quest'anno di nuovo ci sarà a breve l'elezione della parola dell'anno, ne parleremo quando
ci sarà un'altra volta.
Per l'amor del cielo. Sì. Ricordiamoci che cosa abbiamo vissuto, perché sembra che la gente se ne sia ampiamente dimenticata.
E che bisogna mantenere comunque alcune precauzioni, perché sono effettivamente efficaci, sono piccole cose che fanno la differenza, lo si vede dall'andamento dei consumi di medicinali contro i raffreddori.
Vero.
Quando la gente si mantiene a distanza, stranamente calano. Sarà un caso.
Sarà un caso. Sì. Senti un po', mi hai chiesto una cosa all'inizio della trasmissione.
Sì.
che, a che fiore ti abbino?
Sì.
Lo vuoi sapere?
Ok.
Allora, io ho fatto una ricerca con l'intelligenza artificiale.
Sì, vado malissimo. Sì.
Allora, tra l'altro, tu in modo autoironico, siccome stamattina i colleghi hanno parlato di questo tema un po'...
È vero, ecco, sì.
Tu ti sei paragonato, perché tu non sei esperto di fiori, e tu ridendo hai detto, potrei essere un...
Ah, lo devo dire io.
Era su te stesso.
È un fiore che esiste.
Sì, sì,
si chiama così, si chiama pissenlit.
Il pissenlit. Il pissenlit è il tarassaco.
Il tarassaco.
Cioè il dente di leone.
Sì.
E sai che nella tua autoironia è una scelta perfetta quella del pissenlit, perché per un divulgatore scientifico come te, Paolo, è un fiore comune ma sottovalutato, come la buona divulgazione rende accessibili a tutti cose che molti ignorano.
Wow!
Aspetta, ha radici profonde e solide, proprio come chi basa il proprio lavoro su fatti e verifiche, quello che fai tu. Il tarassaco è disintossicante, depura metaforicamente, un divulgatore depura il discorso pubblico da bufale e disinformazione. Paolo!
Sono allibito!
Ecco, quindi il nome ironico che tu ci sei autodato, pissenlit, aggiunge un tocco di autoironia, qualità preziosa per chi come te comunica scienza senza prendersi troppo sul serio. Quindi sì, direi che il tarassaco o pissenlit è il simbolo tuo, azzeccatissimo, il tuo fiore.
Ok, lo metto nello stemma di famiglia.
E su queste note vi salutiamo e ci sentiamo presto. Grazie Paolo.
Grazie a te Rosy, grazie a tutti. Ciao.